105.25 le libere frequenze di Radio Blackout e siamo in collegamento con Modena. Ciao e benvenuti.
Ciao, ciao a tutti quanti, ciao a tutti gli ascoltatori della Radio Blackout e tutti a voi, la redazione.
Allora, come avevamo un po' anticipato prima, volevamo fare un approfondimento con voi a proposito delle industrie farmaceutiche, del ruolo che hanno nel mondo del dominio. E prima di tutto però, se volete fare un po' una presentazione dello spazio, che ha ben 29 anni e
esatto,
delle
sì,
iniziative a
venire. No, sì, niente, noi siamo del ciclo anarchico La Scintilla, siamo presenti a Modena dall'86, come dicevi giustamente te, siamo lì da 29 anni, siamo vicini ai 30, che ci sarà nel 2016, e niente, noi siamo un circolo anarchico e dal 2014 più o meno abbiamo ricominciato con una serie di con un progetto che è l'osteria vegana, che portiamo avanti più o meno due volte al mese, e in cui oltre alla cena in sé per sé ci sono momenti di riflessione, dibattito, presentazioni di libri, momenti di gruppo per riflettere e ragionare sulle cose di attualità. Infatti l'autogestione della salute, dell'iniziativa che abbiamo fatto il 5 dicembre rientrava proprio dentro questo progetto di Osteria Vegan. In questo mese, ad esempio, avremo un momento venerdì 16 dove ci sarà la serata dedicata all'educazione libertaria Modena, che è un progetto che stanno portando avanti alcuni compagni qua di Modena, in cui appunto parlerà alcuni esponenti di questo progetto che si chiama Fucina Buenaventura, e un altro ospite che si chiama Maurizio Parodi, in cui si diciamo discuterà di vari argomenti relativi all'educazione libertaria. Poi venerdì 23 avremo un momento insieme ai compagni del collettivo Resistere al Nano Mondo per ragionare sulle nanotecnologie, insieme vedendo anche un documentario francese tradotto in italiano dal collettivo, che insomma il documentario si chiama Un mondo senza umani. E infine questo mese abbiamo il venerdì 30 all'Osteria Vegan, sempre in cui si verrà presentata la campagna per la chiusura dei manicomi e degli ospedali psichiatrici giudiziari, con la rete antipsichiatrica che si sta occupando appunto di questa campagna. E se vuoi entriamo nel merito della questione dell'autogestione della salute, così entriamo subito nel vivo della faccenda. E niente, noi praticamente avevamo pensato questa serata insieme a una persona che alcuni di noi conoscevano, che è un ospite che abbiamo invitato per avere un'opinione anche esterna al nostro gruppo solito, perché comunque abbiamo raggiunto, visto il taglio che abbiamo voluto dare alla serata, era proprio quella di dibattito, confronto tra non esperti, ecco, perché non c'è, ci teniamo anche a chiarirlo, cioè noi sull'argomento non è che abbiamo fatto studi approfonditi, siamo gente che si interessa, esatto, che si interessa alle cose che gli succedono intorno e su cui vuole formarsi un'opinione personale per non a secondare ovviamente le indicazioni di regime che ti indirizzano sull'una o l'altra posizione. Per cui questo taglio che aveva avuto la serata, che abbiamo intitolato Autogestione della salute, è chiaramente un momento di dibattito. E niente, noi avevamo appunto invitato Alberto Grasselli per discutere su questa faccenda delle industrie farmaceutiche, in quanto lui comunque ha avuto un'esperienza diretta di di problemi di salute forte, ed è arrivato alla conclusione che l'industria farmaceutica in realtà non è un'istituzione che serve per il benessere comune della gente, ma è puramente fine a se stessa, come poi del resto tutte le industrie. Comunque quello che lui diceva, quello che, su quale noi ovviamente ci troviamo anche molto d'accordo, è che non, il problema non è tanto la cura della malattia, ma un mantenimento di uno stato psicofisico per cui la malattia non venga a insorgere, e soprattutto una presa di coscienza di quello che serve per mantenere il proprio stato in salute. Lui poi è approdato, diciamo, a un ambito che, su cui noi magari non ci ha trovato molto d'accordo, che è il discorso della macrobiotica. Noi, insomma, per quello che abbiamo capito, per le cose che sono saltate fuori, noi ci è parso un po' un metodo per alternativo di cura e di medicalizzazione. Infatti si rifà un po' a quello che è la medicina orientale, medicina cinese, che sì, se vuoi è più vicina a quello che è la natura, agli elementi naturali, ma comunque presuppone sempre il fatto che ci siano specialisti esperti che ti dicano cosa devi fare per la tua salute. Concetto in contrasto con quello che pensiamo noi, che la cosa debba sempre più essere la salute debba essere autogestita, come poi tutti gli ambiti della nostra vita, senza quindi nessuno che ti guida dall'alto per soddisfare i tuoi bisogni o necessità. E poi comunque si è sembrata anche la macrobiotica un approccio un po' troppo dogmatico su molti aspetti, ecco. E poi niente, dopo la serata si è sviluppato su un dibattito molto ricco, molto molto, dove ci sono stati tanti interventi, la cosa si è, ne abbiamo parlato poi anche tra di noi, perché comunque dopo la serata, perché comunque sono la salute, l'alimentazione sono le prime cose, diciamo, che su cui pensiamo si possa cominciare ad agire, ovviamente per quanto riguarda l'aspetto privato, singolare, per la salute. E infatti, capito, le nostre posizioni sono anche superare anche il discorso contro il solito discorso contro l'industria farmaceutica, che è chiaro che noi non siamo favorevoli all'industria farmaceutica, e che l'industria farmaceutica è semplicemente una multinazionale votata al guadagno, al profitto, e sfrutta il terrore indotto alla gente dai vari mezzi che ha il potere per farlo, per potergli vendere i cosiddetti rimedi farmaci, tant'è che giusto per fare un breve accenno ad alcuni recenti fatti di cronaca, basta guardare le morti causate dal vaccino anti-influenzale. Quindi questo è semplicemente testimonia che non interessa assolutamente niente della nostra salute, ma semplicemente devono vendere, come tutte le industrie. Quindi sì, ci interessava anche puntare il dito, l'attenzione sul concetto stesso di industria come struttura che si mette al di sopra, diciamo, di quello che è il nostro giudizio personale, del nostro giudizio collettivo, anche a livello di comunità in cui noi viviamo, con cui noi abbiamo rapporti diretti, e decide e indirizza le cose, fra virgolette, giuste per i singoli, per i gruppi e per la comunità. L'industria è di fatto gruppo di rappresenta un gruppo di specialisti nei vari ambiti, quello alimentare, l'industria del divertimento, la farmaceutica in questo caso, l'industria della comunicazione, che sono diciamo rappresenta il ciò che diciamo indirizza i nostri percorsi e le nostre scelte, e in ambito praticamente salute, farmaceutica, medicalizzazione. Noi viviamo oggi in una condizione di estrema medicalizzazione, complice anche questa cultura della comodità, questa cultura della delega a un ente, a un qualunque cosa che possa fare quello che noi benissimo potremmo fare autonomamente. Guardiamo anche la delega delle relazioni delegate ai social network, guardiamo la classica delega per le decisioni che riguardano la nostra vita insieme alla politica, allo Stato, e in questo caso c'è la delega a dei criminali, perché questo che sono le industrie farmaceutiche, sono dei veri e propri sfruttatori che fanno leva sulla nostra paura di star male, sulla nostra sofferenza per poter venderci ciò che i loro prodotti. Questo ricorda un po' anche, qua ci sono, era uscita anche una riflessione durante l'iniziativa, ricorda anche un po' il modo di operare che hanno le religioni, questo rapporto che c'è tra il santone e lo sciamano, o il prete o il papa che scaccia il demone e il diavolo, e questo rapporto, e con il medico, il chirurgo, lo psichiatra, perché c'è poi anche il discorso psichiatrico ovviamente su cui si può andare a parare, che scacciano la malattia, il male, che non è più un male, diciamo, astratto, metafisico, ma è un male fatto di virus, fatto di batteri, fatto di queste cose qua. Per cui c'è anche questo aspetto qua da prendere in considerazione. Poi chiaro, anche lì durante l'iniziativa e dopo, di cose su cui si può andare a parare, ce ne sono parecchie, perché l'alimentazione è strettamente collegata allo stato di salute, lo stile di vita stressante e improntato sulla produttività, sulla produzione, sul lavoro, sull'efficienza, conseguenza anche forse di questa tecnologia dilagante che porta in sé, che porta dentro l'ideologia appunto dell'efficienza, della produttività e del miglioramento sempre del lavoro che viene svolto. Poi chiaramente un'altra cosa su cui si può andare a parare è come fare a contrastare questi apparati che determinano questo stile di vita nocivo, che ci porta spesso a condizioni di salute pessime, e qui si apre un mondo, perché di nocività sappiamo bene che ce ne sono parecchie e sempre in continuo aumento. Poi nello specifico sulla salute si può parlare di vaccini, di antipsichiatria, medicalizzazione durante il parto, e insomma di carne al fuoco veramente ce n'è tanta, perché comunque la medicina e la medicalizzazione in generale e di cui le industrie farmaceutiche sono il braccio armato, diciamo apre veramente molti molti tipi di riflessione. Per cui sì, insomma, questo è un po'
Sì, l'argomento è molto complesso e molto sfaccettato, infatti già sono venute fuori molte cose che meriterebbero ognuna un approfondimento a parte. Era interessante la questione della figura dell'esperto, perché effettivamente incarna un po' il ruolo a cui si va a delegare su diversi aspetti, su molteplici aspetti della nostra esistenza, ed è proprio lì che ognuno di noi, affidandolo a qualcuno che viene ritenuto appunto più competente, allora perde la capacità, perde la conoscenza, diciamo, a seconda dell'ambito di cui si parla, ma fondamentalmente nella sostanza va a finire in questo modo. Appunto, per la salute si fa ricorso al medico e alle medicine, e quindi con tutta l'industria farmaceutica adesso collegata, ma anche per quanto riguarda altri ambiti della nostra esistenza.
No, sì, ma guarda, dico, sulla figura dell'esperto, sì, lì in effetti è un tema che è molto importante, soprattutto nel mondo in cui viviamo oggi, dove c'è un forte ricorso alla scienza, e la scienza in continua evoluzione con cui collabora la tecnologia, la politica, l'economia. Basta guardare per esempio quanti progressi sono stati fatti sul campo delle nanotecnologie, progressi chiaramente dal loro punto di vista, nel campo delle nanotecnologie, delle biotecnologie, dell'ingegneria genetica. Queste cose, fra l'altro, ne andremo a parlare, come dicevamo prima, venerdì 23, perché comunque è un ambito che forse, guarda, in realtà anche poco trattato, perché probabilmente ha questo aspetto di, non lo so, quasi astratto, che non poco palpabile, ecco. In realtà le nanotecnologie, la tecnologia e la scienza è quello che è la religione laica del nuovo millennio, fatta appunto di questi specialisti che in virtù dei loro studi e della loro preparazione appunto decidono che cosa è giusto e che cosa è sbagliato. Anche perché poi un'altra considerazione che posso fare sugli specialisti è questo fatto che comunque di solito, questa è la mia opinione personale, ma anche verificata in vari momenti, che comunque chi si specializza poi molto su un ambito, su una cosa, e dedica tutto il suo tempo a studiare quell'argomento, perde molto anche il concetto del contesto in cui di cui quell'argomento di studio è inserito. Mi viene in mente per esempio i vari fenomeni naturali, che a volte si dedica molto tempo a andare a guardare le implicazioni atomiche degli elementi, ma non ci si rende conto che un elemento fa parte di un insieme più ampio, che solo col contatto diretto uno può capire e veramente relazionarsi in maniera libera, ecco, almeno.
Sì, anche l'ambito della ricerca, pensiamo anche alla questione della sperimentazione sugli animali, della vivisezione, al fatto che la ricerca non è neutra, al fatto che la scienza, ancora su un filone che sembra quello positivista, sembra essere sempre più invasiva e invadente in ogni ambito della nostra esistenza. Infatti è interessante il collegamento che facevi anche tu sulla questione delle nano e biotecnologie, in generale delle tecnologie che sono una struttura del dominio e del controllo che vogliono esercitare su di noi per controllarci socialmente, per reprimere le nostre libertà.
Sì, no, guarda, tu come hai toccato un tema anche all'inizio di questo intervento molto importante, della neutralità della scienza e della tecnologia, perché comunque anche discutendo così con, anche con alcuni compagni delle volte, non è ben chiaro questo punto qua. Cioè il fatto che la tecnologia e la scienza non è neutra, nel senso che comunque credo che a partire da quando la tecnologia ha avuto un incremento esorbitante ed esponenziale, cioè dalla rivoluzione industriale in poi, in cui si pensava che la macchina potesse servire per emancipare l'uomo dalle fatiche della vita, no? Ecco, questo modo di pensare credo che i fatti dimostrino che non è reale, non è vero. La tecnologia, la macchina e la scienza non sono neutri, ma sono portatori degli stessi ideali del capitalismo, gli stessi ideali del potere, cioè sfruttamento, alienazione, progresso, efficienza, tutto quello che va a ledere quello che è l'essere umano reale, naturale, indipendente, perché comunque perché quando, per esempio, anche il modo in cui ti vendono le tecnologie, queste innovazioni, le biotecnologie, basta guardare gli RFID che ti dicono ma dopo sarà la tua vita sarà più comoda perché non dovrai più tirare fuori la carta di credito per pagare, non dovrai più, basterà passare la mano, no, di sotto il lettore ottico per accedere a tutta una serie di servizi. Questo però implica che tu sia ognuno di noi dopo diventi dipendente da piano piano diventi dipendente da questo sistema che perché non siamo più dopo capaci di provvedere autonomamente ai nostri bisogni. La tecnologia crea dipendenza, perché comunque dopo un po' che la comodità che porta la tecnologia si insinua nelle nostre vite, non riusciamo più a farne a meno. Basta guardare cos'è successo con i telefonini, con internet, con i social network, che non se ne può più fare a meno, solo per guardare le cose più per cui c'è proprio anche quell'aspetto lì della neutralità di cui tu parlavi, che va secondo me va sottolineato. La tecnologia, la scienza non sono neutri, anche perché chi le porta avanti queste cose, le porta avanti ovviamente, cioè non si sarebbe mai le macchine non sarebbero mai arrivate se non c'erano esigenze industriali che le richiedevano, penso.
Allora, ti leggo due messaggi che sono arrivati nel frattempo al 346-66-73-263. Il primo dice: è vero che la macrobiotica viene presentata come una serie di dogmi, ma è un metodo fantastico che parla di buono e cattivo senza dire cos'è buono o cattivo in assoluto, e invita a tradire il dogma per sperimentare. Sono i macrobiotici dogmatici, come succede in tutti i campi. Io, avendola sperimentata, la trovo abbastanza anarchica, il contrario dell'imposizione farmaceutica. Mauro. Ti leggo anche il secondo. La cosa incredibile è come molti genitori di movimento, tra virgolette, continuino a vaccinare i figli, anche se non è più obbligatorio perché non si sa mai, o balle simili. L'assunzione di responsabilità rispetto alla salute è completamente delegata, perché siamo imbevuti di bisogni falsi e disabituati ad ascoltarci. Il nostro corpo ci dice tante cose, ma non le sappiamo interpretare. Sempre valido, la rivoluzione viene mangiando e i suoi contenuti. Baci, Pat. E salutiamo Pat e Mauro per questi messaggi. Se volevi dare una battuta, poi credo che abbiamo finito il tempo a disposizione.
No, sì, immagino il tempo è poco, anche perché per parlare di queste cose sarebbe bello fare delle chiacchiere infinite. No, guarda, sul primo messaggio brevemente dico, guarda, secondo me la macrobiotica offre spunti di riflessione molto interessanti, nel senso che comunque anche sull'alimentazione ne offre gli spunti di riflessione. Il problema è secondo me quello che io mi sento di criticare è la macrobiotica in sé, poi che all'interno della del discorso che fa la macrobiotica ci siano degli spunti interessanti, ma questo è innegabile, anzi è uno dei motivi per cui avevamo invitato Alberto come esperto di macrobiotica, perché comunque ritenevamo poter attingere da alcuni aspetti, però sì, la struttura generale dell'argomento è, cioè, non c'è molto, ma è quello che mi sento di mettere in discussione. Per il discorso sui vaccini, guarda, ti faccio parlare velocemente con il compagno che è qua con me, che lui si è proprio occupato di questa cosa, perché ha due figlie e si è dovuto trovare a scontrare appunto con questa cosa dei vaccini. Te lo passo un attimo.
Sì, ciao Valentino, ciao a tutti.
Ciao.
Stavo ascoltando il messaggio che hai letto qualche istante fa. E dunque, una cosa, come ha detto il ragazzo che ha parlato prima di me, che mi ha toccato in prima persona, essendo io genitore. Diciamo che una cosa su cui mi piace mettere un accento è il discorso della scelta che ha fatto il ragazzo che ha mandato il messaggio. Cioè, ci vuole un po' di coraggio nel scegliere la cosa che si pensa sia migliore per sé e quindi anche per i propri figli. Molto spesso da genitori si è tentati di rimanere nella massa, diciamo, pensando che questo ci sollevi dalla responsabilità che noi abbiamo rispetto alla salute nostra e quindi anche quella dei nostri figli. Rimanere nella massa è però una scelta ugualmente, cioè decidere di vaccinare i propri figli, di iniettare dei veleni contenenti veleni che trasportano malattie nel corpo di un figlio in età diciamo molto precoce, perché vengono fatti nei primi 6 mesi di vita, è comunque una scelta, e questo bisogna saperlo, bisogna rendersene conto. Ecco, per esperienza personale ci siamo trovati a dover scegliere cosa fare, e non nascondo che non è stata neanche una scelta così, così facile, così immediata. Ecco, abbiamo ragionato tanto, letto, e ci siamo trovati anche, dopo aver fatto la scelta, ad avere a che fare con gli assistenti sociali che ci hanno chiesto conto di questa cosa. Ecco, quindi ammetto che c'è anche una parte in cui ci vuole un po' di coraggio, di convinzione, di cercare di sapere quello che si fa. Agli occhi nostri la questione vaccinale risulta abbastanza semplice. Sono d'accordo però con chi ha scritto il messaggio che questo non è così diffuso anche all'interno di persone che sono sempre state all'interno del movimento, no? E questo ricalca un po' la questione che diceva prima il compagno che mi ha preceduto della questione della delega. In certi momenti, quando diciamo, credo sia più che altro un fattore di paura, quando la paura anche della responsabilità prende il sopravvento, si preferisce spesso un po' fare Ponzio Pilato, no? Alzare le mani e dire va bene, io vado con la gran massa, avranno scelto bene. Questo non è assolutamente detto, agli occhi nostri non è assolutamente così, anzi ci sono pericolosità che ormai sono state anche riconosciute addirittura dalle sentenze dei tribunali, le pericolosità di alcuni vaccini, l'inutilità totale di alcuni altri. Per esempio, faccio un esempio, quello della rosolia, che viene fatto perché non si sa mai se poi una ragazza in gravidanza contrae la rosolia, può mettere in pericolo il feto e questo discorso. Viene fatto a 6 mesi a maschi e femmine, dunque la copertura di un vaccino è garantita a 10 anni, ma ha un senso vaccinare una persona di quell'età per un vaccino che gli può servire in gravidanza, quando sappiamo che eventualmente la copertura andrà fino ai 10 anni? Sembra di per sé una follia, sembra, cioè, e questo è uno dei tanti esempi. Il vaccino sull'epatite, che è stato introdotto da De Lorenzo, il cui nome già riporta questioni di tangenti e cose del genere. Ecco, quindi anche tornando al discorso dell'industria farmaceutica, l'industria farmaceutica sa bene come muoversi per fare sì che i propri vaccini vengano venduti agli stati e quindi guadagnare somme per noi inimmaginabili. Nello stesso discorso possiamo includere anche la questione della medicalizzazione della gravidanza e del parto, che a cui prima accennava Raffa che mi ha preceduto, viene in pratica dal contesto, dall'industria, dal contesto intorno a noi, viene indotto a pensare che la gravidanza sia uno stato di malattia, quando invece è uno stato assolutamente naturale, per fortuna che esiste, se no forse la specie umana si estinguerebbe rapidamente, immagino, se non fosse così naturale. Viene sottoposto a esami, ti vengono dati integratori, farmaci, che è ovvio che in natura non esistono e quindi non ritengo noi ne abbiamo granché bisogno. Poi devi affidarti, parlo qui naturalmente delle donne, devono affidarsi al medico, perché non c'è nessuno che come il medico possa accompagnarti durante un parto, no? Poi sì, ci sono le ostetriche eccetera, ma invece l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha consigliato alle donne di partorire in casa perché è più sicuro, cioè non stiamo parlando di un organismo rivoluzionario, ecco, perfino loro ritengono questo. Quindi, vabbè.
Bene, allora vi ringrazio molto per il contributo di oggi, comunque possiamo risentirci in altre occasioni, visto anche il programma denso di questo mese.
Certamente.
E, niente, allora vi saluto e alla prossima, grazie ancora.
Grazie a te, saluto a tutti. Ciao,
ciao
a tutti.
Ciao.